Salta Intro, il podcast di Serial Minds.
Allora Castelli, parliamo di cose importanti, per una volta. Parliamo di cose importanti. Settimana scorsa abbiamo pubblicato la 8ª puntata di Salta Intro in cui abbiamo parlato dei finali migliori di tutte le serie TV, ti ricordi?
Mi ricordo perfettamente.
Eri presente anche tu durante quella registrazione?
Credo, sì.
Bene, è bello parlare di cose belle, è una frase facile. È molto più scomodo parlare di cose brutte, di cose venute male, di cose che ti hanno proprio lasciato una ferita nella tua interiorità, concordi?
E noi siamo scomodi?
Noi siamo scomodissimi.
Ah, ok, fantastico, sì. Allora sì.
Soprattutto tu sei molto divisivo, ricordo.
Io sono estremamente divisivo, sì, notoriamente.
Quindi oggi nona puntata di Salta Intro, il meraviglioso podcast sulle serie TV realizzato da me, Marco Villa, da Diego Castelli, dall'altra parte del Parco Nord Milano. Nona puntata dedicata ai peggiori finali delle serie TV. Tutto questo sotto il meraviglioso, aulico e rigenerante cappello delle produzioni di Dopcast e soprattutto con i 10 anni, quasi, perché stiamo per festeggiare, di Serial Minds alle spalle che ci permettono di dire che no, certe cose non sono finite bene. Concordi?
Concordo, e invece speriamo che Serial Minds finisca benissimo.
Speriamo che finisca benissimo.
Quando finirà? Sembra... Dovremmo inventarci qualcosa, ma non so dire se sarebbe giusto farla finire con una grande litigata tra di noi, stracci che volano, però al momento non ho segreti su di te da rivelare.
No, secondo me dovremmo farla finire come uno dei finali belli dell'altra volta, tipo The Sopranos, ovvero semplicemente da un giorno all'altro non verrà più aggiornato.
Non verrà
così,
più aggiornato, mamma mia.
A caso. Oppure si pubblica un articolo e viene troncato a metà, non si finisce l'articolo.
Credo che non riuscirei mai a fare una cosa del genere, cioè mi sentirei in colpa per decenni.
Sì, posso confermarlo. Invece di persone che si sentono in colpa oggi ne parleremo abbastanza, perché comunque ci sono un po' di sceneggiatori che verranno chiamati sul banco degli imputati e ovviamente sapendo di essere chiamati da noi si cagheranno addosso, non potranno dormire neanche loro la notte perché soffriranno di questo grave patema per tutta la vita. Uno che invece noi non vogliamo chiamare al banco degli imputati, che sia chiaro, l'abbiamo già detto l'altra volta, ma è giusto ripeterlo questa volta, è il signor Damon Lindelof, sceneggiatore
amiamo tantissimo,
esatto, responsabile, diciamo, del finale di Lost. L'altra volta abbiamo solo accennato al fatto che non avreste trovato in questa puntata né Lost né Game of Thrones tra i finali peggiori, perché per noi non sono peggiori. Game of Thrones secondo noi non c'è neanche tanto da parlarne, semplicemente era talmente tanto gasata la gente, aveva talmente tanta voglia di parlare male di qualcosa che alla fine si è sfogata sul finale di Game of Thrones. Non erano i migliori, quindi siamo i primi noi a dire che non è il finale migliore della storia, ma non ha senso che stia in questa classifica, come non ha senso che ci stia Lost, cosa che invece titolo che invece potete trovare in tantissime classifiche di questo tipo che trovate su internet, ci basta cercarlo, Worst Series Finali, e Lost è sempre presente.
Come pensate che ci siamo preparati per questa puntata?
Ovviamente.
Non è che avevamo appunti da decenni per arrivare a questo podcast.
No, esatto. Anche perché poi ne parleremo meglio durante la puntata. Non è facile arrivare alla fine di una serie con un brutto finale, perché le serie veramente bellissime con un finale brutto non sono tante.
È vero,
tante magari iniziano a zoppicare già nelle ultime stagioni, magari uno le molla, quindi è facile che una serie bella con un brutto finale sia in realtà una serie che era diventata mediocre e quindi poi è peggiorata sul finale. Non
e
è così
forse,
per Lost.
E poi forse c'è anche da dire che ci sono casi in cui alla fine è quasi facile scrivere un finale di una serie in cui sai quali sono i personaggi più amati. Sai, rispetto a un film, no? Un film, scrivi un finale, non sai ancora chi o cosa verrà apprezzato di più del tuo film. Quindi non sai, se stiamo parlando biecamente di fare contento il pubblico, non sai effettivamente chi piacerà di più e quindi a chi dare più attenzione, un finale migliore.
Il famoso fanservice.
Finire le serie TV con il fanservice non è affatto un peccato mortale, anzi, spesso e volentieri, ha molto senso, perché tu hai tenuto lì la gente magari per 10 anni e forse li devi anche accontentare in qualche modo. Se invece decidi di fare il creativo, stai attento, perché se fai il creativo è un attimo che va tutto a farsi bene.
Questo è un discorso molto sensato del Castelli, che aveva ancora più senso probabilmente una decina d'anni fa, prima che ci fosse l'esplosione di tutti i social network e quindi che su ogni serie di vago successo nascessero migliaia di gruppi di ascolto, di commento, di analisi, appunto la citazione è sempre per Game of Thrones, ma per buttarne in un'altra, Westworld, comunque tutte serie che in questi anni hanno avuto comunque una grossa eco anche a livello social e a livello di commento social, così come Lost. Non so se hai capito, sto cercando di buttare dentro da 3 ore l'argomento io, Castelli.
Prego,
tu
prego.
Cerchi di sviarmi in continuazione. Di cosa vuoi parlare adesso? Non lo so, della carestia in Uganda?
No,
di cosa vuoi parlare.
Vai su Lost a manetta.
Allora, Lost, perché non è in questa classifica? E poi andiamo dritti invece sulle serie brutte che comunque ce ne sono, sui finali brutti che comunque ce ne sono. Lost non è in questa classifica semplicemente perché è una serie che non avrebbe mai potuto avere un finale in grado di soddisfare i fan. Perché... La butto lì così. Il gioco di Lost è sempre stato, stagione dopo stagione, puntare sempre più in alto, mandandola sempre più in vacca, alzando sempre l'asticella e non avendo paura di deludere comunque parte dei fan che si aspettavano magari che andasse in un'altra direzione, oppure che andasse semplicemente in una direzione, mentre invece in alcuni momenti andava totalmente a caso. Il finale non avrebbe mai potuto soddisfare nessuno, quindi la scelta di Lindelof, a mio avviso, è stata quella di, vabbè, invece per una volta, invece di spingere sull'acceleratore fino in fondo, proviamo a fare una cosa che è diversa, che ancora una volta non è quella che ti aspetteresti da Lost. Quindi in realtà il finale di Lost, capisco che tanti lo possono ritenere brutto, deludente, perché non ha soddisfatto le attese che avevano, ma in realtà è esattamente quello che è sempre stato Lost, ovvero cercare di sorprendere e cercare di non dare mai il contentino al pubblico, rinunciando a quello che appunto definivamo fanservice, e non è un caso che Lost sia finita nel 2010, ovvero pochissimo prima che esplodesse il mondo social e il mondo dei commenti social. Io non oso immaginare le pressioni che avrebbe avuto Damon Lindelof e soci se Lost fosse finita non 10 anni fa, ma 10 giorni fa. Sarebbe stata una roba assurda.
Comunque io dico anche che a distanza di tanti anni, non che io poi sia andato a cercare questa cosa con grandissima attenzione, ma molti si sono lamentati del finale di Lost, io non è che ho mai letto anche per finta una roba tanto meglio di quella che è successa. Cioè, c'era talmente tanta carne al fuoco che come la tieni tutta insieme? E alla fine, se mi avessero dato una spiegazione super scientifica, invece che quella, diciamo, religioso-filosofica, ma anche la spiegazione scientifica, tutto sommato, non avrebbe cambiato le sorti di niente, perché il concetto di Lost era il mistero, era il non sapere. Nel momento in cui sai una cosa che era bello non sapere, il mondo va un po' si liquefa un po' così.
E così, parlando socraticamente di sapere e non sapere, noi abbiamo esaurito la pratica Lost, cari amici, senza neanche fare il minimo spoiler, perché noi durante questa puntata qualche spoilerino lo faremo, ragazzi, siamo anche decisamente in prescrizione ormai con queste serie, però su Lost secondo me è comunque un peccato, perché se uno non l'ha vista, a parte che non ha senso che sia qua a ascoltare questo podcast se non ha visto Lost, ma a parte quello, se uno non l'ha vista... Io un po' mi incazzerei comunque ancora
tuttora
a distanza di 10 anni, se mi spiacerebbe.
Beh, ma io credo che tutte le serie di cui parliamo, ragazzi, voi lo sapete bene, noi non lanciamo il finale per poi dire qual era la serie, diciamo prima la serie e poi il finale, quindi esatto. Sappiate che se non l'avete vista andate avanti di 5 minuti e più
pensavo,
o meno.
Pensavo stessi saltato. Dicendo, comunque tutte le serie di cui parliamo noi non le abbiamo viste.
No, non è vero.
Non è così, le abbiamo viste tutte fino alla fine.
Tutte fino alla fine.
Allora, la prossima tocca a te, la prossima, perché
allora,
Dexter.
Facciamo la prima, il primo finale brutto sul serio è quello di Dexter. Dexter è una serie che all'inizio, nelle sue prime stagioni, era portata in palmo di mano da tutti, critici e pubblico, perché questo serial killer, che in realtà ammazza solo i cattivi, seguendo un codice morale particolare, con una famiglia super incasinata, che fa comunque il poliziotto, cioè c'erano tante cose che funzionavano, Michael C. Hall, Morgan, beh, era invece il cognome loro, comunque Michael C. Hall, che già avevamo visto, tu sai benissimo, Six Feet Under,
esatto.
Era il protagonista perfetto per una serie così, perché ha la faccia da matto totale. Cosa è successo nel finale di Dexter? Nel finale di Dexter va tutto un po' in vacca, a parte che c'è la morte di Debra, che era sua sorella, e questa cosa non è piaciuta in generale, ma poi nello specifico lui sembra prima andare verso una sorta di tempesta su una barchina che sembra ucciderlo, che già non era piaciuto particolarmente perché sembrava quel finale per cui alla fine lui deve trovare effettivamente una morte un po' spettacolare, perché è stato cattivo tutta la vita. E sembrava banale, ma poteva avere un vaghissimo senso filosofico. Ma poi, nelle ultimissime scene, dopo titoli di coda, insomma così, si vede che in realtà è sopravvissuto ed è diventato una sorta di falegname. E dai, questa cosa qui, con la barbina rossa, questa cosa qui ci ha molto ammazzato tutto. Cioè, hanno tentato di fare un finale epico, ma hanno messo insieme due o tre, come se fossero due o tre finali diversi, forse perché erano anche indecisi, quindi la morte di una, lui che finisce di là, poi non è vero che è morto, cioè tutte cose accatastate.
Guarda,
lì
per me,
e non ha
per me applausi solo se si tratta di un product placement di Leroy Merlin, altrimenti
temo che non fosse, no, temo che non fosse considerato così, quindi niente.
Peccato.
Quindi niente.
Comunque parliamo dopo. Esatto, Dexter, parliamo comunque di una serie durata 8 stagioni, da 10-12 episodi, credo, non di quelli infinite, però comunque stiamo parlando di tante ore e tanti episodi, non quanti quelli della prossima serie, perché stiamo per parlare di How I Met Your Mother. How I Met Your Mother, 9 stagioni, lì sì, quelle lunghe, che forse non si fanno più così lunghe ormai.
Beh, le sitcom le seguiamo un po' meno adesso, le sitcom della giornalista, perché tipicamente sono meno interessanti. Ormai.
Sono meno interessanti, quindi le serie che guardiamo adesso sono tutte comunque molto più brevi. How I Met Your Mother appartiene ancora alla vecchia pezzatura delle 22-24 puntate a stagione per 9 stagioni, cioè parliamo di una lunghezza simile a Friends. Friends ha una stagione in più, per cui c'è proprio la comedy di enorme successo. How I Met Your Mother è una serie che ha entusiasmato tantissimi per tanti anni. Abbiamo parlato tantissime volte su Serial Minds di come è sempre stata scritta molto bene, come fosse evidente nella testa degli sceneggiatori tutto quello che sarebbe dovuto succedere, non solo di puntata in puntata, ma di stagione in stagione. Il bello di How I Met Your Mother è sempre stato quello di riuscire a collegare punti diversi dei singoli episodi con... Avete presente tipo quelle scene in cui ci sono gli investigatori con i fili rossi sulla mappa? Praticamente era la stessa cosa, tutto l'arco narrativo di How I Met Your Mother, ed era entusiasmante davvero vedere saltare fuori elementi che erano stati citati magari 3 stagioni prima e che dopo un po' venivano spiegati. Tutto quello che non è successo nelle ultime stagioni. Prima di registrare questo podcast ci confrontavamo un po' col Castelli, ma dov'è che esattamente è iniziato a crollare tutto il castello di How I Met Your Mother? E si parlava probabilmente della 7ª, 8ª stagione, quando cioè tutto viene radunato in un luogo, in un tempo, in uno spazio, che è il matrimonio di Barney e Robin, che di per sé è una cosa che già c'entra poco, perché allo spettatore delle prime stagioni è una roba che avrebbe fatto accapponare la pelle.
Vero.
Però già lì inizia un po' a crollare tutto, e tutto crolla veramente con l'ultima stagione. How I Met Your Mother è una serie che è arrivata alla fine, e io mi ricordo la mia esperienza da spettatore era proprio: dai che sta finendo, dai che ce la facciamo.
Si boccheggiava un po'.
Ovviamente dopo 9 stagioni non potevi mollarla quando ormai era al traguardo, però non ce la facevi più proprio. Il problema vero di How I Met Your Mother è però il fatto che ha la parola mother nel titolo, e quella mother purtroppo è stato uno degli elementi più deludenti. Non per la povera Kristen Milioti, che poi comunque l'abbiamo rivista in diversi film e serie, quindi comunque deve essere il trampolino di How I Met Your Mother.
Sì, ma poi per lei è carina.
Non era lei, non era colpa sua. Purtroppo ormai si era talmente arrotata su se stessa che probabilmente se anche fosse stata la scelta migliore di personaggio, di casting, di scrittura, ormai eravamo a pezzi. Siamo arrivati alla fine e poi di fatto si è scoperto che tutta la serie non era su Come ho conosciuto vostra madre, conosciuto vostra madre, poi vostra madre è morta e io vi sto raccontando tutto questo, cari bambini, per farmi dare la vostra benedizione, perché voglio andare ad accoppiarmi con quella che vi ho insegnato a chiamare zia da quando siete nati.
Esatto, traumi.
Capisco che non ci stava nel titolo e sarebbe stato anche un po' spoiler, però la cruda verità è questa. E quindi quando siamo arrivati alla fine, basta, non se ne poteva più.
Anche perché loro l'avevano deciso da sempre di fare quella cosa lì, perché l'avevano girata anche coi figli, che non potevano aspettare 9 stagioni, perché altrimenti sarebbe visto che erano cresciuti. Quindi l'hanno girata da subito, ma non sono stati in grado di gestirla in mezzo. Mi dava neanche fastidio quell'idea lì, perché alla fine Barney e Ted e Robin, insomma, sono la grande coppia di Met Your Mother, va benissimo, ok? Però no, la madre arriva, non sai chi è, i figli, i traumi, non lo so.
Cioè, sta donna con l'ombrello giallo, cioè ci stiamo stati dietro per quanto tempo?
Ti voglio dire questa cosa, io avrei preferito a questo punto che fosse strafamosa. Charlize Theron, non lo so, è qualcosa che ci avrebbe aiutato a conoscerla già prima. no, e a no, dire no. Sì, ha senso. Invece arriva questa tizia che all'epoca non sapevamo veramente chi fosse.
Però è quella la scelta. In realtà, nel senso, la scelta in sé è anche giusta con l'epica di How I Met Your Mother, ovvero non ci vuole il nomone, e tradotto in termini narrativi, non ci vuole la super strappona, perché stiamo parlando di persone normali e Ted è quello che si innamora delle persone normali, certo, come certo. tutti noi. E però... niente, niente. No, hai ragione tu, è mancato proprio l'equilibrio e la capacità di continuare a tirare quei fili rossi di cui si parlava prima.
È andata così.
Forse meglio comunque del finale di...
Del finale di... l'ho voluta inserire io, ragazzi, scusate, io volevo parlare del finale di Pappa e Ciccia, vale a dire di Roseanne
è veramente la peggior pronuncia
che si sia mai sentita nei podcast, perlomeno. No, lo volevo citare perché è un finale molto famoso tra i finali peggiori ed è andato in onda nel 97, quindi facciamo anche un po' di vintage. Pappa e Ciccia, o Roseanne, che poi adesso è poi andato avanti, c'è stato il revival nel 2018, che a sua volta poi è diventato The Conners, quando hanno preso la protagonista e creatrice dello show e l'hanno cacciata perché faceva i tweet razzisti.
Sì, è veramente una bella persona, lei.
Una bella persona. Ma prima di tutto questo, c'era stato questo finale del 97 in cui si vedeva la protagonista che sostanzialmente rivelava che buona parte degli eventi raccontati negli ultimi mesi della serie in realtà erano fittizi, perché erano parte di un libro che lei stava scrivendo. E praticamente si partiva da una... praticamente c'era il marito, interpretato da John Goodman, che aveva avuto un infarto. Poi noi avevamo visto un sacco di altre puntate, lui la tradiva, cioè succedevano un sacco di cose, e poi si scopriva che tutto questo non era accaduto perché lui era morto per via di quell'infarto lì. Cioè, ma fu un finale completamente a caso.
Sono le regole basilari, cioè no sogno e no libro, che è uguale a sogno. Cioè, è proprio la regola del bravo sceneggiatore, ma tipo comunque, della scuola elementare.
Esatto, era una cosa che proprio fece infuriare tutti, tanto è vero che al momento del revival del 2018, naturalmente, perché i personaggi c'erano di nuovo, quel finale lì, diciamo le ultime puntate di quella stagione lì, sono considerate inesistenti. Cioè, come hanno fatto finta che non, a distanza di 20 anni, come se non fossero mai esistite. Quindi capisci che quando scrivi una puntata che a un certo punto uno dice, sai che c'è? Faremo finta che non è mai esistita. Forse ti devi rendere conto che non era proprio spettacolare, ecco, diciamola così.
Esatto, esattamente, non era spettacolare. Purtroppo non era spettacolare neanche il finale di Girls. Serie HBO che noi su Serial Minds abbiamo amato tantissimo sin dall'inizio, una delle serie più belle comunque degli anni 2000, perché è proprio molto 2000 come impostazione, serie creata da Lina Dunham, che credo si possa vedere su Sky, adesso non ricordo di preciso.
Tu parla, io cerco.
Bravo, perché non stiamo dando le indicazioni questa volta, però sono i peggiori finali, per cui non ha senso che ve le diamo. Comunque, Girls, creata da Lina Dunham, personaggio che in quegli anni sembrava dovesse rivoluzionare il mondo del cinema e dell'audiovisivo in generale, poi ha fatto qualche passo falso, però ci auguriamo che possa tornare alla grande perché è un gigantesco talento. Girls finisce in realtà nel penultimo episodio. Se Girls fosse finito con il penultimo episodio, saremmo tutti contenti e felici, perché è un episodio proprio di quelli classici che mette la parola fine a tutte le storyline. Ci sono tutte le varie Girls, appunto, le varie amiche di Anna Horvath, il personaggio di Lina Dunham, che vengono salutate, si spiega che fine hanno fatto, si intuisce quale sarà il loro futuro, e quindi proprio quel fanservice che si diceva all'inizio, però non in modo smaccato, perché... una serie che parla di quattro ragazze, ha senso che finisca dicendo cosa è successo a queste quattro ragazze. Purtroppo però c'è un ultimo episodio che è interamente dedicato a Anna, appunto, che è appena diventata madre, e lei si trasferisce fuori da Manhattan, fuori da New York, e quindi... con la città di New York, che era un protagonista aggiunto della serie, non avrebbe avuto senso lontana da New York, si trasferisce in New Jersey per crescere questa bambina. Con lei va una delle sue amiche, Marnie, che deve in qualche modo scontare qualche senso di colpa atavico che la attanaglia probabilmente dalla nascita, e niente, vanno lì insieme e provano a crescere questo bambino o bambina, ora non ricordo, e poi diventa una cosa brutta, una puntata noiosa, che comunque di base in Girls tutti i personaggi stavano sulle balle, perché sono personaggi molto odiosi, che lo diventano ancora di più, ed è davvero stato un po' brutto lasciarle così, perché davvero ci si è affezionati molto nel corso degli anni. Sono personaggi che letteralmente sono cresciuti insieme al pubblico, perché era rivolto a un pubblico di circa trentenni, e come circa trentenni erano le protagoniste, e mollarle così è stato proprio un po'...
Vabbè, quella roba
che dici, ah, vabbè, spengo e guardo qualcos'altro.
Comunque, ho cercato mentre tu parlavi e effettivamente le sei stagioni sono su Now TV.
In realtà ci sono poi serie
stagioni sparse anche su altre piattaforme, ma tutte sono su Now TV.
Comunque, ci sta, merita proprio.
E a questo punto io volevo mettere in difficoltà il Villa modificando in corsa i nostri appunti che noi abbiamo fatto. Sei prontissimo? Perché in realtà parlando del brutto finale di Girls mi veniva da parlare adesso del brutto finale di Sex and the City, che di fatto, di cui Girls è in qualche modo una sorta di erede, chiamiamo così. Anche se è diversissimo, però da un certo punto di vista, fosse solo per la rete, fosse solo per New York, fosse solo per il cast tutto femminile, è un po' l'erede. Qual è stato il problema di Sex and the City? Ora, io non vorrei che mi saltassero addosso le fan di Sex and the City, che secondo me hanno fatto bene a appassionarsi di Sex and the City. Il problema, secondo me, è proprio che Sex and the City, nel suo finale, tradisce l'anima vera di quello show lì. Cioè, mi spiego, nata comunque alla fine 97-98 Sex and the City, quindi stiamo parlando di 22-23 anni fa, fu una serie rivoluzionaria, una delle primissime serie di HBO quando HBO non era ancora HBO che conosciamo adesso, cioè quella
di quelle che ha settato HBO, esatto, di quelle che ha detto HBO è roba grossa.
Cioè, quando HBO ha iniziato a fare le serie originali, ha fatto Oz, che neanche brutta serie, poi Sex and the City e poi Soprano, quindi queste sono le prime tre serie di HBO. E Sex and the City rivoluziona un po' quel mondo lì e ci fa vedere delle donne di una modernità straordinaria. Se ne parla sempre magari anche un po' ridendo, cioè queste quattro amiche single newyorkesi che giocano con i vibratori, cioè c'è tutto anche un elemento molto di superficie, molto stupidone, ma in realtà c'era proprio il senso di un cambio del modo di guardare e considerare le donne nella società, cioè queste donne che finalmente potevano scegliere anche di non puntare all'amore nel senso classico del termine, cioè un amore che le completasse da un certo punto di vista, perché per quanto continuassero, per quanto gli piacessero anche uomini e donne, poi a seconda di chi erano, comunque avevano una loro individualità che bastava anche così. Questo era il grande senso di Sex and the City, cioè un'indipendenza femminile veramente forte che forse così non si era mai vista. Cosa succede nel finale di Sex and the City? Nel finale di Sex and the City c'è Carrie, la protagonista, che è sempre stata insomma il simbolo di tutta questa nuova modo di intendere la femminilità, che semplicemente sbava dietro a Mr. Big, cioè l'uomo, tra l'altro uomo nel senso anche vero, nel senso proprio iconico della faccenda, perché insomma grosso, con le spallone, il maschio, il maschio alfa, e lei ci muore dietro, e se non si mette con Mr. Big intuiamo che la sua vita andrebbe a farsi benedire.
È una cosa brutta
nei confronti del racconto precedente. C'è proprio un tradimento, e questo senza contare quelli che poi sarebbero i finali teoricamente veri, che sono due filmacci che hanno fatto dopo di Sex and the City. Ma la serie comunque finisce con lei che vuole stare con sto Mr. Big, e non è che, intendiamoci, non è che Carrie non può desiderare a un certo punto di stare con un uomo, ma sono le modalità. La modalità è ci racconti tutto un certo tipo di femminilità, ma alla fine, guarda caso, questa, se non trova il suo omone, niente.
Tu giustamente hai parlato di Girls come una sorta di erede un po' spurio, però comunque erede di Sex and the City. Io a questo punto vorrei parlare di un'altra erede, proprio della serie con cui abbiamo iniziato, di Lost. E sto parlando di Flash Forward.
La prima erede,
esatto, perché nel momento in cui Lost stava per finire, ovviamente chiunque, network, casa di produzione, autori, studios, tutti volevano avere in mano la nuova Lost. E voleva averla in mano soprattutto ABC, che era la rete che mandava in onda Lost, che ti dice, cosa ti viene in mente ABC? Prima ancora che finisca Lost, facciamo già partire l'erede. Così non lasciamo neanche un giorno gli spettatori senza una serie piena di mistero e misteri. E parte così Flash Forward. Allora, è dentro Flash Forward in questa classifica perché non ha un finale di fatto. In sostanza la serie andò talmente male, ascolti pessimi dall'inizio, che era evidente fin dalle prime puntate che non avrebbe avuto un rinnovo. inspiegabilmente, forse sperando che qualche altro network la salvasse, i sceneggiatori sono andati avanti come se ci fossero davanti altre 8 stagioni, per cui sono arrivati a un finale con un grandissimo cliffhanger e come se niente fosse, come se nulla fosse davvero. Di cosa parlava Flash Forward? Che comunque creò un piccolo culto ai tempi, perché davvero la tensione era alta e il concept era ottimo. Praticamente Flash Forward parlava del fatto che tutta l'umanità per 30 secondi vive un flash forward, ovvero vede quello che sarebbe successo a ogni persona 6 mesi dopo, se non sbaglio, 30 secondi. Cioè noi adesso, io e Castelli, sviniamo e vediamo cosa ci starà succedendo fra 6 mesi. Tutto questo,
tipicamente saremo qui a fare salta intro numero
ovviamente, che cazzo
22, cioè non è che abbiamo sta vita eccezionale per cui vabbè.
Dicembre, saremo facendo probabilmente la classifica di fine anno.
È vero, 21 dicembre, è vero.
Comunque, ovviamente tutta questa cosa manda in crisi tutti i piani dell'umanità, perché c'è quello che vede che sarà perso, quello che sarà ricco, quello che magari non vede nulla, perché vuol dire che forse sarà morto, e quindi tutto questo crea mille casini nelle persone, crea mille casini anche a livello di trama, perché si parla, a un certo punto si parlò di nazisti. Mi ricordo due cose, di Flash Forward. Dei corvi che morivano proprio a secchiate in Ruanda o in Somalia, e i nazisti. Non ricordo
che lì, ma poi perché i corvi dovevano morire? Cosa c'entrava col Flash Forward? Ma non
però
si sa.
Era quella lì, era proprio la chiave Lost, ovvero buttiamo carne al fuoco e senz'altro prima o poi la gente si appassionerà. Spoiler, non è successo. Non
ma è poi successo, tra l'altro è curioso, perché comunque Lost, ricordiamo che Lost non è stata tipo Game of Thrones, che invece è cresciuta negli ascolti in continuazione. Lost verso la fine andava malino, perché effettivamente avevano capito che la cosa, molti non ce la facevano più a stargli dietro, e quindi perché lo devi fare uguale?
Rifai uguale, la gente non ci sta più dietro dopo il quarto episodio praticamente. Ciò nonostante tutti ostini dicendo no, io ho la mia integrità artistica, sai, perché esatto, io ho il progetto, io ho la visione che dura 7 stagioni, e quindi il finale della prima stagione lo faccio come se mi avessero già firmato in bianco mio futuro e anche la casa con piscina sulle colline di Los Angeles. E non è andata così. Flash Forward finisce malissimo nel 2010 e diventa proprio comunque un simbolo in certo modo della televisione proprio fatta a tavolino, ma senza grossa intelligenza, non che... Allora, detto fatta a tavolino, non perché di solito c'è comunque il guizzo artistico, però proprio il Flash Forward si vedeva chiaro e tondo il fatto che, ok, prendiamo un belloccio come Sawyer, prendiamo una donna misteriosa, prendiamo un asiatico, perché comunque bisogna fare sempre rappresentazione, però certo, a parte questo, proprio una delusione gigantesca, compreso il finale. Non è facile essere bruttissimi e avere un brutto finale.
Però io la chiamo coerenza, francamente.
Coerenza, sì.
È comunque una cosa così.
Hai ragione.
Allora,
un po' di delusione, aspetta. La lasciò
visto
la prossima serie.
Visto che abbiamo parlato di eredi,
sentiamo
di cose
gancio,
così,
sì?
Nuovamente un filo rosso come quelli di How I Met Your Mother. Perché? Perché la volta scorsa abbiamo citato come prima serie, in realtà, sì, con un bellissimo finale, Six Feet Under, che è una serie di
Alan Ball.
E cosa ha creato dopo Six Feet Under Alan Ball? True Blood. Solo che True Blood, che comunque è stata una serie molto apprezzata, perché anche quella cercava di rileggere il tema vampiro, che in quel momento comunque era già sentito come un po' appesantito, in chiave comunque nuova, ma ha retto finché ha retto 7 stagioni, ma il finale non è stato apprezzato.
Tra l'altro, scusa, l'incredibile finezza di fare una serie sulle onoranze funebri di gente che muore, e poi la serie dopo cosa fai? I vampiri immortali. Che meraviglia.
Ma infatti è tutto bellissimo, meraviglia. È tutto assolutamente precisissimo, tranne poi si arriva alla fine, che poi non è un finale brutto, come abbiamo detto prima, di Pappa e Ciccia, cioè che non c'entra niente, semplicemente diciamo che qui ci sono 7 stagioni in cui si racconta di un amore, o diciamo un triangolo amoroso, comunque di base, tra Suki Stackhouse e il vampiro Bill. Poi c'era anche Eric, che era il figaccione interpretato da Alexander Skarsgård. Però, vabbè, comunque, diciamo, Suki e Bill erano la storia d'amore di True Blood. Skarsgård. Come finisce? Tra l'altro, volevo dire che ieri sera ho visto il film Non succede, ma se succede, una roba così, che con Charlize Theron e Seth Rogen, non c'entra niente, ma c'è Alexander Skarsgård che fa un personaggio assolutamente ridicolo, lui che è un figo pazzesco e riesce a fare un personaggio completamente ridicolo, e così, volevo dirlo, e non c'entrava niente. Comunque, Suki e Bill, che sono la grande storia d'amore di True Blood, la serie finisce con Bill che viene ucciso da Suki su sua richiesta di fatto, ma in un momento che già suona un po' posticcio e già suona come sono stato qui 7 stagioni e stiamo finendo male, voglio il fanservice, non fare così che non c'è motivo, e invece loro lo fanno lo stesso. E cosa succede dopo? Si vede Suki, che invece era umana, o meglio era mezza fatta, vabbè, facciamo stare, però diciamo non era immortale, la vediamo incinta di chi mezza non si fatta. Sa, perché semplicemente ci fanno vedere che lei è andata avanti e si è ricostruita una vita andando avanti così. Non è che sono cose che non abbiano senso da un punto di vista logico o narrativo, però sono cose che non sono andate in nessun modo incontro ad alcuna richiesta di fan, nessuno chiedeva un finale così, e allo stesso tempo, volendo fare un finale completamente diverso dalle aspettative degli spettatori, però non è stato forte abbastanza, non è stato intenso abbastanza. Ecco.
Però grande merito ad Alan Ball che ha fatto il miglior finale di sempre, appunto Six Feet Under, ed è riuscito comunque a finire anche nella classifica dei peggiori finali. Cioè vuol dire, questo è il vero alto e basso, cioè è meraviglioso, esatto. che bravo.
Ma lui l'ha fatto apposta perché sapeva nella sua lungimiranza che saremmo arrivati qui.
Esattamente.
E cosa faccio? Faccio anche quella dopo?
Ti direi di fare anche quella dopo, visto Dai. Che sei lungimirante.
Sono lungimirante e quella dopo che facciamo è Gossip Girl, che è una serie che, vabbè, è una serie piccolina, un teen drama.
Vabbè,
quell'epoca...
piccolina, comunque ha avuto
successo. Piccolina nel senso che si rivolgeva alla sua nicchia di pubblico, non era la serie che voleva essere la serie totale. Però in quel momento lì era stata anche abbastanza importante, ma pure da un punto di vista, se vuoi, tecnologico, perché alla fine Gossip Girl, il senso era anche raccontare questa nuova gioventù legata ai social, legata comunque agli smartphone.
Signora mia, questi giovani, sempre
esatto,
attaccati al telefono.
È il primo teen drama con i ragazzi attaccati al telefono, quindi ha un suo valore storico anche solo per questo. Le prime stagioni erano comunque estremamente divertenti. Il brutto di Gossip Girl, allora, secondo me la cosa brutta di Gossip Girl è che si scopre, a un certo punto si deve scoprire chi è Gossip Girl, e si scopre che è Dan Humphrey, cioè di fatto il protagonista, quello che era, come ai tempi di Beverly Hills 90210, il ragazzo della provincia che viene sbattuto in mezzo ai giovani superfighi della città. Questo era un po' il topos della faccenda. E si scopre che Gossip Girl, che per anni e anni la voce era stata quella di Kristen Bell, che ovviamente non è mai stata però un personaggio interpretato da Kristen Bell, che poi ha partecipato a Gossip Girl ma facendo un'altra cosa, si scopre che è Dan Humphrey. Non ha nessun senso. Io non
No, sono abbastanza d'accordo su questo. Cioè, io non ho visto Gossip Girl fino alla fine, ho visto poche puntate, ma questa descrizione mi sembra veramente la cosa più insensata, ancora più di Flash Forward, forse.
Non ha nessun senso.
Non c'erano nazisti qua? Non c'erano corvi morti?
Non c'erano corvi morti, c'era un ragazzo che in teoria aveva, tra l'altro, un'integrità morale, voleva fare lo scrittore, cioè fin dalla prima puntata, quindi nel senso non è che uno che dopo 6 stagioni decide che si mette a fare, no, questo ci stanno dicendo che dalla prima puntata questo ragazzetto che veniva da fuori è Gossip Girl,
visto che lui voleva fare lo scrittore, non è che in realtà tutta la storia è il suo libro?
È il suo libro, sì, esatto, come Papa e Ciccia. È tutta una serie di fili rossi questa puntata, però no. Poi c'erano anche altri problemi da un punto di vista sentimentale, che comunque la serie non finiva bene, comunque anche per altri personaggi. Ma alla base di tutto, secondo me, c'è una cosa che se rivediamo oggi Gossip Girl, con la consapevolezza che lui è Gossip Girl, non torna niente, non torna assolutamente
molto
niente.
Bene, molto bene.
Quindi la gente poi si lamenta di Lost che non tornava questo e quell'altro, in Gossip Girl non torna niente, non c'è nulla che abbia senso.
Ed era un po' più facile farlo tornare rispetto a Lost.
Esatto. Io capisco che gli sceneggiatori a quel punto abbiano dovuto dire no, non possiamo, non Memory perché non è ancora finita, ma non hanno voluto fare l'errore di How I Met Your Mother, no? Cioè di buttare dentro una madre che non c'entrasse niente. Hanno detto no, Gossip Girl deve essere una dei personaggi che già conosciamo. E hanno scelto quello che aveva meno senso di tutti. Hai fatto la sorpresa, va bene, però la sorpresa non ha senso. Vabbè, è andata così.
Ma invece, a proposito di sorprese, delle brutte sorprese a volte accadono quando una serie viene progettata dagli sceneggiatori per durare molto di più, appunto come Flash Forward, ma magari con risultati migliori, e poi viene chiusa per motivi sostanzialmente industriali, o perché non ha successo, o perché gli ascolti, o perché... altra cosa che succede, gli attori principali iniziano a chiedere troppi soldi e non stanno più in piedi i budget della serie, e quindi si arriva a dei finali che di fatto non sono dei finali. E su questo c'è il Castelli che ha deciso di occupare non più di 1 minuto e mezzo per parlare di alcune serie. Sto dicendo adesso che durerà così questo segmento. Comunque, la prima serie di cui vuol parlare Castelli è una serie molto bella.
Sì.
Che io non sono mai riuscito a vedere perché non mi è mai piaciuta, ma è molto bella.
Fantastico. Parliamo di Hannibal, credo a questo punto di avere 17 secondi. Hannibal, che tutti sappiamo, prequel, tra virgolette, del Silenzio degli Innocenti, piuttosto, insomma, riferita all'inizio della vita della carriera, tra virgolette, di Hannibal Lecter. È una serie molto bella, molto pesante, ma straordinaria dal punto di vista della messa in scena e della recitazione degli attori, secondo me. Il suo problema è che finisce in un modo che in realtà, secondo loro, poteva essere un vero finale, ma che in realtà non finisce, perché si vedono i due protagonisti, cioè Will e Hannibal, che lottano tra di loro e cadono da una scarpata, e la volevano un po' finire così. Consideriamo che a quel punto perde anche di senso rispetto al fatto che sappiamo che Hannibal Lecter poi diventa vecchio, diventa farsi senza innocente, quindi sarebbe anche un ribaltamento della storia classica, che tutto sommato ci può anche stare, chi se ne frega. Però molte persone rimasero deluse dal fatto che non si sapeva se chi sarebbe sopravvissuto, come, perché ha dato l'idea di un finale un pochino frettoloso di una serie che era tutto tranne che frettolosa, perché si prendeva sempre il tempo di raccontare la psicologia dei personaggi, di scavare nella loro mente, e a un certo punto invece meniamoci e finiamo giù da una rupe, e no, non era una cosa particolarmente interessante.
Bene, in realtà la serie a cui teneva più Castelli di questo piccolo finale era un'altra, ed è una serie che altrimenti non ci sarebbe mai stata in questa classifica, però Castelli c'ha le sue fisse, già strano che non parliamo di The Vampire Diaries oggi, però lui vuole parlare di un'altra serie in particolare, Lois and Clark.
Sì, Lois and Clark, The New Adventures of Superman, cioè, che tutti Lois voi avete visto nel pomeriggio di Rai 3 del 1999. Io la volevo citare perché nel mio vissuto era una di quelle serie che io non sapevo niente di come funzionava il mondo della televisione. Semplicemente ogni tanto una stagione finiva.
Un pulcino imberbe davanti alla TV.
E io non sapevo cosa succedeva. Esatto, e poi ricominciavano a un certo punto. Io speravo che sarebbero andate avanti. Ve lo ricordate, Cavaliere Zodiaco, che arrivavano sempre alla Casa del Leone, perché Mediaset non comprava, Fininvest all'epoca, non comprava, no, che poi non è neanche su Mediaset, era su Antenna 3, cioè le peggio cose, non compravano i diritti delle cose dopo. Comunque, a un certo punto, Lois e Clark finisce che spunta un bambino. Cioè, stanno insieme Lois e Clark, si mettono insieme, grazie a Dio, almeno questo c'è, cioè l'amore c'è, ma a un certo punto lei esce da una stanza che tiene in mano un neonato. Non abbiamo nessuna idea da dove sia arrivato questo neonato. Zero. Non sappiamo niente. E poi la serie è stata cancellata e nessuno ci ha mai detto nulla. Quindi ho perso i capelli io per questa cosa.
Sì, esattamente per questo motivo. E noi intanto siamo arrivati alla fine. Siamo arrivati alla fine di questa bellissima, entusiasmante puntata dedicata ai peggiori finali delle serie. L'ultima di cui parliamo è una giusta, una doverosa specificazione. Rispetto a qualcosa che abbiamo già detto settimana scorsa, parlando di Scrubs. Perché se uno ci pensa, Scrubs ha un finale orribile. Però, Castelli, proprio velocissimo, se uno non ha sentito settimana scorsa la puntata sui migliori finali.
Perché il finale bello di Scrubs è quello dell'ottava, che doveva essere il vero finale, e invece poi hanno fatto una nona stagione per questioni, diciamo, commerciali, ma anche di aiuto alla troupe che era incasinata con scioperi vari, insomma, rischiava di non lavorare più. Hanno fatto una nona stagione che è brutta, semplicemente brutta, e quando finisce, finisce a caso, e chi se ne frega. E quindi,
bene, molto bene.
Ma noi ci ricordiamo solo l'altro.
Esatto, l'altro, sperando che voi nel frattempo vi stiate andando a cercare Flash Forward, perché veramente guardate qualche episodio e capite cosa sarebbe potuto essere, ma anche soprattutto cosa è stato. Noi siamo pronti per chiudere questa puntata, e la prossima sarà già il super riassunto delle serie bellissime viste a giugno. Ragazzi, è estate, ma che voglia ci abbiamo di stare sul divano? Nessuna, Castelli molta.
Ma io sempre, tacco l'aria condizionata, ma mi frega a me.
Lui sempre. Grazie mille, amici. Ci sentiamo fra pochissimo.
Ciao.